Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari internauti, Emanuela vi saluta. Siamo nel mio solito salotto, nel salotto di Artemisia, viaggio al centro del colore. Come sapete, registro da Milano e in questi giorni il clima ci sta regalando delle tipiche giornate invernali milanesi, come si tramandano nella tradizione e nella storia. Le giornate di nebbia fitta e spessa, che soltanto nelle ore più calde della giornata il sole riesce un pochino a diradare. Allora mi è venuto in mente di parlarvi di una tecnica pittorica che fa uso dei colori tagliati con il bianco. È un argomento che sto trattando in questo momento a scuola con alcune classi e che ogni volta mi affascina, ogni volta mi riempie di entusiasmo. E questa capacità di rappresentare i colori sfumati, trasparenti, leggeri, è una conquista per i ragazzi, che si accorgono come con pochissimo si riesce ad ottenere veramente tanto. Sto parlando della tecnica dell'acquarello. L'acquarello che tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti che hanno frequentato anche le scuole dell'obbligo hanno avuto l'occasione di conoscere. Certo, alle elementari o alle scuole medie l'esperienza che si fa con l'acquarello è per lo più legata al fatto che è molto facile da recuperare come materiale, poco costoso e può essere utilizzato in tanti modi, anche in modo istintivo. Naturalmente, pastrugnando, come si dice a Milano, pacciugando un pochino con i colori, si scoprono delle suggestioni e delle possibilità. Quindi l'attitudine sperimentale, che è così peculiare nei bambini, trova un facile terreno proprio nell'uso dell'acquarello. Voglio raccontarvi un po' di cosa si tratta, chi lo usa e quali trucchi ci sono per ottenere da questa tecnica apparentemente così semplice delle variazioni e degli effetti che a volte sono sorprendenti. Ascoltiamo un momento di musica e poi ci ritroviamo qui. Here she comes again, walking right by next to me. Smelling so sweet, so fine, make me lose my mind. Oh, make it less man crazy now. More
walking right next to me. Here she comes now walking down the street. Oh, making this man crazy now.
Cominciamo parlando del materiale occorrente. Intanto bisogna procurarsi della carta. Occorre avere, per provare almeno, della carta che sia un pochino ruvida e un pochino pesante. Fogli non grandissimi. Se usate fogli che pesano meno di 300 grammi per metro quadrato, occorrerà incollarli, o meglio, attaccarli con del nastro adesivo lungo i bordi di una tavoletta, perché bagnandosi la carta gonfierà, creerà degli avvallamenti, ma asciugando tornerà a tendersi perfettamente. Esistono anche in commercio dei blocchi da disegno proprio di carta d'acquarello più spessa, martellata, che sono incollati sui bordi, per cui si dipinge direttamente sul blocchetto così come si trova e poi, una volta che il foglio è asciugato, lo si taglia con il taglierino. Servono dei pennelli. I pennelli per l'acquarello devono essere morbidi, possono essere piatti, tondi, ma ce ne sono di vari tipi. Io per gli studenti consiglio sempre l'acquisto di pennelli di setola di pelo sintetico giapponese. Ce ne sono di tante marche, sono morbidi come i capelli, sono rigidi, flessibili e sono di solito tagliati molto bene, perché non devono esserci, come si può dire, scapigliature nel pennello, altrimenti farà quello che vorrà lui e non seguirà invece la nostra mano. Altri pennelli che si usano in questo caso sono i pennelli di pelo di bue, e i migliori sono quelli di martora, che però sono molto costosi. L'acquarello è venduto sotto diversi aspetti, con diversi formati. Può essere in tubetto, quindi una crema, può essere in blocchetti che hanno la forma di cioccolatini, oppure possono essere delle pasticche pressate. Qualunque sia il tipo di scelta che si fa, naturalmente dipende dal livello al quale ci vogliamo dedicare. Quindi per artisti e professionisti occorrono dei materiali che sono naturalmente più pregiati, più fissi, più stabili, perché se noi dipingiamo un acquarello e poi vogliamo venderlo a un cliente, dobbiamo essere certi che la sua natura cromatica resterà invariata nel tempo. Viceversa, se facciamo dei lavori per sperimentare, per provare, e non ci importa di creare un'opera che resterà nel tempo, anche i colori in cialde vanno benissimo, i colori economici che si trovano anche al supermercato vanno bene. Qual è la differenza? La differenza consiste nella finezza della macinatura e nella stabilità. I pigmenti, come già in altri casi abbiamo detto, sono sempre gli stessi. Cioè il pigmento che compone il colore a tempera, piuttosto che il colore a olio, piuttosto che l'acquarello, è originariamente lo stesso. La differenza sta nella mestica, cioè nella sostanza legante che consente al colore, una volta stemperato in acqua e asciugato, di non polverizzarsi di nuovo. Quindi tradizionalmente si usava la gomma arabica o anche il miele. Oggi probabilmente vengono utilizzati anche materiali di tipo sintetico.
You feel like a candle in a hurricane, just like a picture with a broken frame, alone and helpless, like you've lost your fight. But you'll be alright, you'll be alright. 'Cause when push comes to shove, you taste what you're made of. You might bend till you break, 'cause it's all you can take. On your knees you look up, decide.
Vi ricordo sempre Manuela su Radio Imago, stiamo parlando di acquarello. Per chi volesse scrivere, ricordo l'indirizzo della casella di posta, è artemisia@radioimago.net. Sarei curiosa di sapere chi di voi ha avuto esperienze con l'acquarello e quali sono state. Scrivetemi e io vi risponderò. Dunque, dicevamo, materiali occorrenti: carta, pennelli, colori, un bel barattolone d'acqua. Qual è la natura dell'acquarello? Come dice la parola stessa, è acqua. Acqua trasparente, colorata. E questa è la sua qualità e anche un'arma a doppio taglio, perché mentre da un lato ci fornisce la trasparenza, le vibrazioni delle velature che si sovrappongono e che si sommano e arricchiscono quindi il colore pur con pochissima materia, dall'altro lato costituiscono un ostacolo, una difficoltà, perché ciò che è fatto non si cancella. L'acquarello non si nasconde, non è possibile mascherarlo con sovrapposizioni coprenti, perché nessun colore all'acquarello deve essere coprente. Questa è la ragione per cui non si usano praticamente mai né il bianco né il nero. Naturalmente, quando si parla di sperimentazione artistica non esistono divieti e le regole sono fatte apposta per essere violate. Però, attenzione, chi può permettersi di violare le regole? Soltanto chi le conosce molto bene. Quindi è essenziale imparare ad usare l'acquarello componendo alchemicamente, diciamo così, componendo proprio la natura del colore attraverso le sovrapposizioni. Una cosa importantissima quindi è conoscere la formazione dei colori compositi, quindi colori primari, secondari, terziari, in che rapporto stanno l'uno con l'altro, i complementari, come si spengono e come si accendono accostandoli. Il bianco ce lo fornisce il foglio. Ecco quindi che incomincia a delinearsi una prima possibilità. Nel momento in cui stiamo affrontando un disegno già eseguito matita e stiamo affrontando quindi la scelta delle tinte che dovremo porre su questo disegno, dobbiamo incominciare a isolare le zone bianche, dove il colore non c'è, perché, come abbiamo detto, una volta che è stato colorato non può più essere tolto. Il colore ad acquarello deve lasciare delle zone di bianco assoluto, che a seconda del tipo di composizione, del tipo di linguaggio espressivo che si vorrà utilizzare, potranno essere più o meno estese. Si potrà lavorare per contrasto, ma sempre per velature. Proviamo a vedere nel passato chi ha utilizzato questa tecnica. È stata utilizzata anche nel disegno tecnico, in quello geometrico, perché grazie alla sua trasparenza non copriva il disegno strutturale di fondo e quindi serviva a dare rilievo e volume a forme che erano soltanto lineari. L'acquarello viene usato dal 1500 anche per eseguire studi sulla natura. Un esempio di questi è dato da Albrecht Dürer, che farà riproduzioni sia botaniche che zoologiche, dato che il mezzo ne consentiva un facile uso anche all'aria aperta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quanto sia impegnativo per un pittore avventurarsi all'aperto con tutto il materiale occorrente per la pittura ad olio, mentre l'acquarello consente, diciamo, un bagaglio più leggero, e quindi è una tecnica che viene usata più, che è stata usata più facilmente per i pittori avventurosi e campagnoli. Tra questi possiamo citare per esempio Canaletto, il cui vero nome è Giovanni Antonio Canal, che ci ha regalato quelle meravigliose vedute veneziane, Claude Monet, Vincent van Gogh, Carl Larson, Pablo Picasso, Jean-Michel Folon. Poi parleremo magari un po' più in dettaglio di questo autore, perché ha inventato un sacco di immagini che sono entrate anche nella nostra vita quotidiana, nella pubblicità. Paul Cézanne, Giorgio Morandi e anche William Turner. L'elenco degli acquarellisti è infinito. Parleremo poi anche di come questa tecnica viene utilizzata dai restauratori. L'acquarello ha una serie di qualità, dicevamo prima, dovute proprio alla trasparenza e quindi alla capacità, alla possibilità di rendere gli effetti luminosi. La rifrazione, i riflessi, che sono tipici degli oggetti metallici, dei vetri, delle trasparenze, sono particolarmente vibranti fatti con l'acquarello. L'acquarello, dicevamo, è incancellabile e a volte, grazie a questa sua caratteristica, regala delle suggestioni impreviste. Non è raro infatti che da un incidente, da uno sbaglio, da una macchia, da una caduta del pennello involontaria si creino delle suggestioni che spingono il pittore a proiettare in quella macchia, in quell'errore, qualcosa che non aveva previsto. E quindi l'acquarello premia gli audaci, premia i coraggiosi, perché è fresco il segno che ha eleganza, leggerezza, che vince le incertezze. Quindi l'acquarellista non deve temere l'ignoto, non deve temere l'imprevisto, deve essere coraggioso e dinamico.
Oh, my. Radio Imago.
Voglio parlarvi adesso di un acquarellista che ha un posto tutto suo nella storia dell'arte contemporanea. Si chiama Jean-Michel Follon, anzi è più corretto dire che si chiamava Jean-Michel Follon perché è qualche anno che ci ha lasciato. Ha cominciato come studente di architettura a Bruxelles, la sua origine è infatti belga. Poi si trasferisce a Parigi e lì viene influenzato dalla conoscenza dei lavori di Pablo Picasso. Nel 1960 i suoi lavori vengono accolti positivamente e vengono pubblicati su alcune riviste newyorkesi. Erano piccoli acquarelli che lui aveva spedito e mandato in visione ad alcuni editori, come al New Yorker, al Time, all'Horizon. Nel 1967 comincerà a collaborare con lo scrittore Giorgio Soavi, che è anche un esperto d'arte, e qui realizzerà alcuni progetti di tipo pubblicitario per la Olivetti. Poi nel 70 arrivano le prime esposizioni sia in Italia che alla Biennale, in particolare alla Biennale di Venezia, e presso gallerie prestigiose. Quindi assurgerà a livello di artista ormai conclamato e riconosciuto. Ma cos'ha di particolare lo stile di questo autore? Lui crea delle scenografie anche e arriverà anche a dei cartoni animati, quindi dei film d'animazione. Inaugurerà nel 2000 una fondazione a suo nome con sede al Parco de la Hulpe nei dintorni di Bruxelles, dove si trovano più di 300 opere sue. Nel 2005 vi sarà a Firenze una grande mostra dedicata a lui, dove esporrà i suoi famosi acquarelli, le sculture, perché nel frattempo ha esteso la sua attività anche ad altri rami della cultura visiva. Il 20 ottobre del 2005 morirà a Monte Carlo a causa di una malattia. Bene, dicevamo che lo stile particolare di Follon si riconosce. Lui lavorava sul bagnato. Una cosa importante che non vi ho detto prima è che cambia tutto lavorando sull'asciutto o sul bagnato, perché quando noi mettiamo una pennellata di colore all'acquarello sulla carta asciutta, il colore si fermerà esattamente dove noi l'abbiamo messo, quindi seguirà esattamente i contorni che il pennello gli darà. Viceversa, se noi avremo bagnato prima la carta e gli avremo aspettato di far penetrare l'acqua nel suo spessore, potremo poi dipingere su questa superficie, ma per capillarità l'acqua si propagherà, essendo colorata, sull'acqua trasparente che abbiamo messo sul foglio, quindi tenderà a riempire tutta la superficie che in precedenza è stata bagnata. Quindi l'effetto, mescolando i colori, stendendo pennellate di colore accostate o sovrapposte, si ottiene il risultato di far fondere questi colori tra loro e quindi di ottenere quegli effetti sfumati senza delimitazioni nette, che erano così caratteristici e così peculiari della pittura di Follon.
Take it all away.
moment in his hand, from one week to another, in this long narrow land. It's full of possibility, all of doing only hours. He said all this is all yours. You can have it all, you can take it all.
Per la ricetta di oggi vi voglio proporre la zuppa di granchi. Trattandosi di acqua, mi è venuto in mente qualcosa che nell'acqua ci sta bene. Quindi, ingredienti: 4 granchi di 250 grammi. Naturalmente gli ingredienti sono per 4 persone. 2 spicchi d'aglio, 300 g di salsa di pomodoro, una cipolla, un ciuffetto di prezzemolo, un po' di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di strutto e del sale. Una grattatina di pepe, naturalmente, se vi piace. I granchi vanno prima puliti bene e spazzolati, in modo che non vi siano residui. Vanno schiacciati leggermente, in modo tale che il carapace si fessuri. Vanno messi in una casseruola nella quale si sarà fatto imbiondire con l'olio, lo strutto, la cipolla e l'aglio. La cottura deve essere fatta con un calore non troppo elevato e per pochi minuti. Bisogna unire la salsa di pomodoro, il prezzemolo e versare 1 litro d'acqua. Va unito il sale e il pepe e poi si fa cuocere per 20 minuti. È possibile accompagnare questa zuppa con del pane scuro che dovrà essere tostato un pochino al forno. È un piatto caldo, ma può andare bene anche in estate. Buon appetito!
Think it's time for me to finally show my stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi ricorda che stiamo parlando dell'acquarello e dei vari modi di utilizzarlo. Abbiamo accennato prima al fatto che l'acquarello viene usato molto nel restauro. Questo, se qualcuno di voi si ricorda la puntata che abbiamo fatto intervistando la restauratrice di Piacenza, Camilla Comunian-Schiesari, ricorderete forse che ci aveva proprio detto questo, che anche nel restauro del legno, quando si cerca di riportare il colore dove è mancante, si arriva alla tinta originaria sempre con un pigmento che sia rimovibile. L'acquarello rimane lavabile quando è steso su una superficie ed è quindi possibile asportarlo con facilità senza intaccare il colore sottostante. Sto parlando anche dei restauri pittorici, quelli che si fanno sui quadri a olio, addirittura sugli affreschi. Si racconta che anche Michelangelo usava rifinire l'affresco della Cappella Sistina con dell'acquarello. Noi sappiamo che la tecnica dell'affresco non consente ritocchi una volta che il colore sia asciugato. L'acquarello però, grazie alla trasparenza che ha, si avvicina molto all'effetto di trasparenza tipico dell'acquarello, mentre qualsiasi altro tipo di materia, come la tempera ad esempio, rimane in superficie e opacizza. Il bianco, dicevo, non si usa mai proprio per questa ragione, perché il bianco per sua natura è coprente. Il nero si usa raramente, solo per ottenere particolari effetti, perché tende a sporcare, ha un effetto di pigmento carbonoso e quindi l'effetto di polvere, di sporco che lascia, lo sconsiglia, specialmente quando lavoriamo su un supporto bianco. Come si ottengono gli scuri? Come si dà la sensazione del nero? Come sempre, noi possiamo ottenere qualcosa che nero non è, ma che vi si avvicina abbastanza, che è il colore composito formato dai tre colori primari, cioè il grigio colorato. Il grigio colorato non dà mai l'effetto di sporco, però non arriverà mai all'intensità dello scuro del nero. Questo, lavorando sull'acquarello, bisogna saperlo, quindi il registro cromatico sarà inevitabilmente più tenue, più pastellato. Poi sarà la mano del singolo pittore che caratterizzerà con il suo segno unico il lavoro che sta facendo, perché come la calligrafia, anche nell'uso del pennello, la mano lascia una traccia unica.
Keep going on, just fine.
A proposito di acquarello, non possiamo non pensare ai disegni per l'infanzia, alle illustrazioni dei libri di infanzia che da sempre, anche nella tradizione vittoriana, hanno fatto uso di questa tecnica, la tecnica dell'acquarello, che ha queste tinte soffuse, tenue, delicate, che così si adattano particolarmente al mondo infantile, alla fiaba, al racconto fantastico. Ci sono innumerevoli specialisti di antica tradizione, sia nei paesi dell'est come in Inghilterra e anche nel nostro paese. C'è una rassegna che si dedica a questo, che ogni anno si svolge a Monza, voglio segnalarvela, dal 15 gennaio al 12 febbraio. Quest'anno è intitolata La magia dell'Oriente e si tratta della 23ª edizione della mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia, che ha titolo Le immagini della fantasia. Viene allestita solitamente all'Arengario di Monza e quest'anno ospita 40 artisti che provengono da moltissimi paesi e che quindi ha una casistica molto larga, offre un panorama molto variegato. È un percorso di 300 opere, tutte originali, che diciamo aprono delle finestre sul mondo fantastico, sul mondo giocoso, a volte pauroso, ma comunque sempre sorprendente, del mondo delle favole. Vi sono sia le tavole originali che volumi che sono stati in questi anni realizzati proprio come catalogo delle singole edizioni. Ricordo che la prima volta che ho visto questa mostra, parliamo oramai di qualche anno fa, mi aveva colpito moltissimo un autore al quale poi è stata intitolata la mostra 2 anni fa. Questo autore si chiamava Ivan Ganchev. Era nato a Tirnovo in Bulgaria nel 1925. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Sofia, si spostò a Francoforte e incominciò a lavorare in Germania. Ha realizzato una 60ina di libri che sono stati pubblicati in Austria, in Giappone, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Olanda, in Svezia, in Spagna, in Italia, insomma un po' dappertutto. Ha partecipato a moltissime mostre, comprese quelle che si realizzano a Bologna, la mostra del libro illustrato. Cos'ha di particolare questo autore? Ha una duttilità nell'uso dell'acquarello che è straordinaria. Ora ascoltiamo insieme ancora un pezzetto di musica e poi ve ne parlerò ancora. Check, check.
Silver spoon he's given, and not one single care. Another child born wild, chaos for his measure. Love will be his treasure, his teenage mama swear. Make it we all are born.
Yeah.
Stiamo parlando di Ivan Gančev, un grande acquarellista che ha realizzato delle immagini fantastiche. Vediamo come riusciva a realizzarle. Riesce a utilizzare la tecnica della fusione, come quella che usava Folon, ma riesce anche a mescolare i vari linguaggi pittorici senza che si creino discrepanze. Riesce ad accendere i colori, pur nelle forme apparentemente semplici. Usava anche dei trucchi che sono dovuti alle spugnature. Per esempio, è possibile asportare una parte del colore quando è ancora bagnato, tamponandolo con delle spugne. Se la spugna ha dei buchi o una tramatura piuttosto fitta, queste resteranno sotto forma di texture sul colore campito. È possibile usare sul colore oramai asciutto la candeggina. La candeggina, che quindi scolora e crea degli effetti di bianco che sono però diversi dai bianchi lasciati dal foglio non dipinto. Usava mettere il sale grosso. Il sale ha la proprietà di attirare i liquidi, e quindi quando questo liquido è colorato si formano delle stelle, delle marmorizzazioni, delle formazioni, degli addensamenti che sono proprio dovuti alla dimensione dei chicchi di sale. Tutte queste attitudini, tutte queste possibilità infinite, Gančev le ha usate con mano sempre leggera, con delicatezza, con una, lasciando nel lavoro una traccia poetica fortissima. Credo che tra gli acquarellisti rimanga un maestro, forse è anche per questo che gli hanno dedicato la rassegna che si è svolta a Monza 2 anni fa. Come sempre succede, incomincio a parlare di un argomento e ho la sensazione che in questo breve lasso di tempo riuscirò a dire almeno le cose fondamentali. Invece tutte le volte mi rendo conto che ci sarebbero mille altre cose da dire. E quindi, come sempre, vi lascio rinviando a una prossima occasione la possibilità di approfondire e di estendere il discorso sull'acquarella. L'acquarella è una tecnica che può essere molto semplice, ma in realtà conoscerlo veramente, sapere le possibilità che dà, saperlo utilizzare sfruttandone al massimo le potenzialità, questo è veramente difficile. È una specializzazione. Esistono anche delle associazioni di acquarellisti, anche di questo magari parleremo in un prossimo futuro. Nel frattempo, Emanuela vi saluta, abbraccia tutti e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao!
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.